tratterò di questo argomento del quadro del sapere e delle discipline. È l'argomento, in senso tecnico, si potrebbe chiamare epistemologico, relativo ai saperi. Però non userò nessuna di queste parolone filosoficheggianti, perché mi interessa che ci capiamo al di là delle parole altisonanti. Dunque, nella scuola cattolica si insegnano varie discipline che costituiscono i diversi saperi. Ma perché esistono tanti saperi e tante discipline diverse? Questa domanda è di grande importanza per impostare adeguatamente l'insegnamento. Possiamo rispondere a questa domanda in due modi. Il primo è il modo sbagliato, il secondo è il modo corretto. Il modo sbagliato, la spiegazione è sbagliata. Esistono tanti saperi e tante discipline perché l'uomo cambia i punti di vista dai quali considera la realtà e così nascono nuove discipline. Anzi, anche all'interno di una stessa disciplina ci sono dei cambiamenti, man mano che gli attori di quella stessa disciplina assumono punti di vista diversi in quello stesso campo. Spiegazione B, corretta. Ci sono varie discipline perché la realtà, pur nella sua unità, si presenta in molti modi e a diversi livelli, che richiedono non uno solo, ma diversi sguardi disciplinari. Le due risposte, come avete visto, concordano nello stabilire un rapporto tra il punto di vista e la realtà, che ci sono in ambedue le risposte, le spiegazioni, ma si contrappongono incompatibilmente, radicalmente, nel dare all'uno o all'altro la priorità, la preminenza. Nel primo caso, invece, difatti, si dice che l'uomo cambia le proprie lenti, per capirci, e cambiando le proprie lenti nascono punti di vista diversi e discipline diverse. Nel secondo caso, invece, si dice che è la realtà a presentarsi a vari livelli tali da richiedere uno sguardo diverso per ognuno di questi livelli. Sempre nel primo caso, non si dà una realtà unitaria all'origine dei saperi, ma si danno i saperi, i punti di vista, no? Quindi ci sarà solo e sempre una pluralità di visioni, una pluralità di visioni, ma senza mai poter raggiungere una unità di visione. Nel secondo caso, invece, originaria è l'unità della realtà e le diversità sono dentro questa unità della realtà, quindi questa realtà originaria, unità originaria, permette l'unità del sapere. Se si parte invece dalla pluralità delle visioni e delle discipline, è pregiudicata la possibilità di muoversi dentro una unità del sapere. I saperi si accosteranno, si aggiungeranno, ma non si integreranno mai. Questo quindi mi sembra un buon punto di partenza per un discorso sulle discipline. L'alunno studente non deve essere indotto a ritenere che le varie discipline derivino da punti di vista soggettivi. So bene che molti autori, gli epistemologi di cui parlavo prima, e molte correnti di pensiero, filosofico e scientifico, la pensano così, che all'origine ci sia il punto di vista. Ma non è giusto pensarla così, e soprattutto non devono pensarla così i nostri ragazzi. Una simile prospettiva, tra l'altro, è destinata a concludere che la realtà sia solo una nostra costruzione, perché originario è il punto di vista delle discipline, e quindi le discipline avrebbero un potere costruttivo della realtà. E se originario e fondativo è il punto di vista, allora esso, il punto di vista, è anche in grado di costruire la visione della realtà, come costruire una scena di una propria irreale, però, rappresentazione. Il pensiero moderno ha scelto la prima soluzione, il pensiero classico e cristiano sceglie la seconda soluzione. La scuola cattolica deve ispirarsi alla seconda soluzione, secondo me. L'insegnamento delle discipline deve partire dalla realtà. Dobbiamo educare al realismo, la verità dal punto di vista conoscitivo, epistemologico poi anche, la verità nasce dall'adeguamento del nostro intelletto alla realtà. La verità è nel nostro intelletto, ma il suo fondamento è nella realtà. Vediamo adesso, facciamo un passo in avanti e vediamo lo sguardo metafisico. Se all'origine c'è la realtà e non il nostro punto di vista, questa realtà, prima di presentarsi in modi diversi, deve essere una. E i vari modi, poi, in cui si presenta, devono tutti fare riferimento ad essa, cioè a questa unità. Riferimento ad una realtà una, a una realtà da vedersi come un tutt'uno. Ecco, una vuol dire questo, vuol dire un tutt'uno. Ecco allora la domanda: esiste una disciplina che studia la realtà come un tutt'uno? Prima di considerarla nei vari modi in cui si presenta, cioè attraverso le varie discipline settoriali che noi tutti conosciamo, esiste questa disciplina che ha questo oggetto così strano di studiare la realtà intera, chiamiamola, tanto per capirci, la realtà come un intero? Prima delle discipline che studiano i modi in cui si presenta, c'è una disciplina che non considera la realtà in uno dei suoi aspetti, ma la considera nella sua indivisa e originaria unità? Se questa disciplina non ci fosse, verrebbe a mancare il quadro del sapere. Il titolo è Il quadro del sapere e le discipline, e rimarrebbero solo le discipline. Esisterebbero solo le singole discipline settoriali, prive di un contesto unitario. Sarebbe un fallimento epistemologico, cioè per la gestione dei saperi, ma sarebbe soprattutto un fallimento educativo. Un fallimento educativo. Perché se l'alunno studente pensasse che un quadro unitario del sapere non esistesse, in questo caso il suo studio non farebbe nascere in lui nessuna sapienza. Da intendersi questo termine come una visione coerente e unitaria della realtà e della vita. L'alunno studente avrebbe davanti spezzoni di senso, come sono le varie discipline non integrate in un quadro unitario. E allora il nostro alunno studente, pur se istruito, sarebbe sperduto e solo, cioè incapace di trovare un significato complessivo e orientativo per la sua vita nel fare, a cui fare riferimento. Quindi è importante qui, perché dice uno, ma occuparsi delle discipline, sono tutte questioni tecniche. No, non sono tutte questioni tecniche. Qui c'è in ballo l'educazione. Se noi pensiamo che attraverso le discipline passi anche l'educazione e non solo l'istruzione, intendiamoci. Il tipo di sapere di cui stiamo parlando c'è e si chiama metafisica. Gli insegnanti di una scuola cattolica devono possedere questa conoscenza metafisica, che garantisca due cose essenziali: il realismo, come abbiamo detto prima, e la trascendenza. Realismo: la realtà ci precede, è inutile che vogliamo inventarla noi a nostro piacimento. Realismo. Trascendenza: se la realtà mi precede, mi trascende. Se non sono io a farla, io dipendo da lei conoscitivamente, non lei da me. E questa è la trascendenza del conoscere, che è la base poi per ogni altra trascendenza. Perché se non c'è la trascendenza del conoscere, allora anche la trascendenza di Dio diventa impossibile. Perché se prima c'è il punto di vista e non la realtà, Dio sarà niente più che un mio punto di vista e non più trascendente. Vorrei chiarire però che non è necessario che i docenti siano tutti laureati in metafisica, intendiamoci. Però serve che si condividano i principi fondamentali di questa visione realistica, che un tempo erano garantite da che cosa? Dalla religione cattolica. La religione cattolica contiene in sé questa metafisica realistica e indirettamente educava gli insegnanti cattolici a questa visione realistica delle cose. Che il matrimonio avesse un fondamento realistico, oggettivo, naturale, era indiscusso. Che non fosse una nostra costruzione, era indiscusso, come tante altre cose. Ma nell'attuale ipersecolarizzazione, questa copertura religiosa viene meno. E allora bisogna che gli insegnanti della scuola cattolica se ne facciano carico, perché poi le implicazioni sono molteplici. Guardate, se voi insegnanti vedete il mondo in senso finalistico, cioè come se le cose esistenti fossero attratte da davanti, non spinte da dietro, imposterete le discipline anche scientifiche in modo molto diverso dal caso in cui voi abbiate una visione deterministica delle cose, cioè che ogni cosa è causata da dietro. Se voi pensate, in virtù di questa metafisica spontanea, diciamo così, no, che il più non può venire dal meno, il più, ciò che ha più valore, no, non può venire dal meno, non potete cadere nella trappola dell'evoluzionismo, perché l'evoluzionismo vuole dirci che il meno ha in sé la capacità di produrre evolutivamente il più, il che è una contraddizione logica e realistica. Quindi vedete che le ripercussioni poi sull'insegnamento sono molteplici. Lo sguardo metafisico è uno sguardo spontaneo. I vostri alunni ce l'hanno prima di voi, perché è naturale. ce l'hanno spontaneo. Non è che voi dobbiate insegnare loro qualcosa, dovete solo impedire che questo loro sguardo naturale venga deturpato, venga inquinato, e accompagnarli. Allora, per esempio, un esercizio molto utile può essere quello di abituare gli alunni a definire le cose, cioè a esprimere verbalmente e quindi concettualmente cos'è questa cosa. Perché la definizione esprime l'essenza di una cosa. Se il bambino si abitua a definire la cosa, la definisce in senso universale e coglie la sua cosiddetta forma intelligibile, cioè la sua essenza. L'abitudine a definire, poi ci sono le definizioni in geometria, in matematica, no? Nel diritto, per carità, ma prima di tutto questa definizione possiamo chiamare di tipo ontologico, cioè definire la natura della cosa. Oppure nella scuola sento che spesso si cura molto il rispetto delle regole, ma su cosa sono fondate le regole? Sul potere di chi li pone? Forse anche il maestro o il dirigente scolastico? Allora l'insegnamento delle regole non può fermarsi lì, perché non possiamo noi educare al positivismo etico e giuridico. Dobbiamo andare al fondamento delle regole. E se il fondamento delle regole è naturale, è un fondamento, se no, no, e non ce n'è altri se non un fondamento naturale. Allora dobbiamo spiegare perché ci sono queste regole e qual è il fondamento naturale di queste regole. L'insegnamento della sintassi è improntato alla metafisica realistica. Il soggetto è la sostanza. I predicati sono gli accidenti. Il verbo essere, che sta in mezzo, è la copula che radica il rapporto tra soggetto e predicato nell'essere, nella realtà. Ecco, allora intendere la sintassi così potrebbe essere interessante da un punto di vista di implicare nella sintassi addirittura una visione realistica delle cose, no? La lettura e l'analisi di un testo letterario non si fermino all'analisi linguistica o stilistica, strutturalista, diciamo così, ma vadano ai contenuti reali e agli insegnamenti morali, no? E qui va ripresa l'unità di bello e buono, no? La letteratura contemporanea è angosciante, è nichilista, no? Non lo si dimentichi insegnando, sottoponendo dei testi. Ecco per lo sguardo metafisico. Contenuto e metodo. Non si dovrebbe avere l'idea, anche qui rovesciamo molti luoghi comuni, penso, che il metodo preceda il contenuto. In realtà, prima si conosce il contenuto, poi si conosce come si è fatto a conoscerlo. E quindi si conosce come si conosce. Non è che noi prima sappiamo come conosciamo e in base a quello decidiamo cosa possiamo conoscere. No, prima conosciamo. Il bambino conosce senza porsi il problema di come fa a conoscere. Poi rifletto su come ho fatto e capisco, ecco, il conoscere consiste in questo, avviene in questo modo. E questo è importantissimo. Il cosa, il contenuto, viene prima del come. Perché il come è il come arrivare a quel contenuto. E quindi se prima non so il contenuto a cui devo arrivare, non posso stabilire come arrivarci, no? E qui il pericolo di abbandonare il realismo è molto facile per l'insegnante, per l'educatore. Perché l'educatore è spesso preso dalla giusta, per certi versi, idea di insegnare i metodi. Come procedere, no? Le procedure, i passaggi, no? E quindi è molto facile che si scivoli verso dare la priorità al metodo rispetto al contenuto. Però bisogna fare in modo che l'alunno non nutra dubbi sul fatto che lui possa conoscere il vero e il bene evitando che lui pensi che prima di poter conoscere cos'è vero e cos'è bene, debba impossessarsi di un metodo. Il vero e il bene lo conosce naturalmente, il metodo glielo forniamo dopo. Certo, la scuola deve insegnare i metodi, io non lo nego, ma ogni disciplina ha il suo metodo, sapete meglio di me, ma questo metodo e i metodi nascono dall'oggetto che quel tipo di disciplina studia e non il contrario. Diversamente dalla filosofia, che come sapete studia il tutto o l'intero, le scienze particolari studiano tutte un aspetto della realtà, questo o quello, no? Sono settoriali, si dice, che se delimitano questo aspetto della realtà in base ad una ipotesi assunta di partenza. Ecco, questo vuol dire che le scienze non sono realistiche, no, sono realistiche anch'esse, solo che utilizzano un metodo diverso da quello filosofico e metafisico. E perché utilizzano un metodo diverso? Perché studiano un oggetto diverso, non completamente diverso, perché sempre un oggetto realistico, reale. Anche i fenomeni sono reali a livello di fenomeni, non sono il non essere, sono realtà anche i fenomeni. Ora, questa distinzione è molto importante per le scienze. Qui ci sono quattro punti che vi risparmio, che troverete poi nel testo, perché mi sembra di aver già detto l'essenziale. Il ricevere precede il fare. Anche questo è un criterio che rovescia, perché prima fai e poi ottieni. No, prima ottieni, dico io, il realismo dicono io, e poi fai in base a quello che ottieni, che hai ottenuto prima. Oggi si pensa che la verità possa scaturire dal fare, dal metodo. Se tu imbrocchi il giusto metodo, costruisci la verità. Però il fare segue il pensare. Ognuno agisce in base a quello che pensa. Oggi la filosofia contemporanea ha rovesciato completamente, no, tutta questa impostazione, da tutti i punti di vista. Quindi può darsi benissimo che una scuola cattolica, paritaria, che non ha frequentato questo nostro incontro oggi, insegni che è dalla pratica che nasce la conoscenza. Come diceva un po', sbagliando, il Vico. Perché? Perché nell'insegnamento c'è questa, ci può essere questa tendenza. Ma anche il marxismo dice che la verità deriva dalla prassi. Ed era assolutamente sbagliata questa concezione, no? Non si tratta di svalutare l'agire in generale, che è importante, e anzi decisivo in molti campi. Il campo morale, per esempio, l'agire è fondamentale. Si tratta piuttosto di insegnare che non è ciò che facciamo o ciò che vogliamo fare a dirci cosa sia vero e cosa sia giusto fare. Cosa sia vero fare, cosa sia giusto fare, precedono il fare. La persona agisce sempre per un fine e per agire per quel fine deve prima conoscerlo. Gli uomini razionali agiscono sempre per un fine, altrimenti sarebbero privi di razionalità. Per agire quindi devono prima conoscere il fine. Quindi la conoscenza del contenuto, che in questo caso è il fine, viene prima dell'azione. La tensione educativa quindi va sempre indirizzata a giustificare il fare, cioè perché faccio così, no? Perché il ricevere precede il fare. E cos'è questo ricevere? Beh, il ricevere è la realtà che ci si dispiega davanti quando apriamo gli occhi, che si dispiega davanti al nostro intelletto. E quello è un ricevere, no? la realtà anche delle relazioni umane. Uomo-donna, mamma-figlio, papà-figlio, sposo-sposa, la famiglia, queste sono realtà che si ricevono, che il bambino riceve se la società non interviene per stravolgere queste sue conoscenze spontanee e primarie. Poi è la tradizione, e poi è l'insegnamento della Chiesa. Tutte queste cose sono un ricevere, e noi dobbiamo presentarle in questa loro caratteristica di cosa ricevuta. È un termine che non mi piace perché è sdolcinato, ma comunque si potrebbe anche dire di dono. Nella Carta in Veritate, Benedetto XVI usa il termine dono nei confronti di queste cose, no? Ogni verità è un dono e non una nostra costruzione. Dobbiamo capire che oggi un bambino non incontra più ormai una famiglia naturale, a parte i casi dei qui presenti. Ma io ho molti esempi di miei conoscenti, di bambini, anche parenti, vicini anche, che hanno la moglie, la mamma che convive con uno. E poi i fratelli, gli zii, eccetera, eccetera, sono tutti in situazioni di questo genere. Quindi il bambino, quel bambino, non riceve, il ricevere precede il fare, in quel caso lì lui non riceve qualcosa di fondamentale. Per cui poi bisogna rincorrere per tappare questa carenza che consiste in questo mancato ricevere. Il ricevere fonda lo spirito critico. Anche qui questo è un punto fondamentale, perché nella scuola moderna attuale, se voi entrate in qualsiasi scuola statale e assistete a qualsiasi collegio docenti, sentirete dire che lo scopo della scuola è formare lo spirito critico. Ma loro intendono lo spirito critico in questo senso, come coerenza di quello che si dice o che si fa con quello che si pensa, soggettivamente, soggettivisticamente. Cioè, basta che tu dica una fesseria e poi deduci coerentemente le conseguenze da questa fesseria, tu hai acquisito lo spirito critico. Ma lo spirito critico deve avere come metro la realtà, quindi quel ricevere di cui ho parlato prima. Il metro di misura della criticità è la realtà. Sono d'accordo anch'io nel dire che bisogna formare allo spirito critico, ma nel senso opposto a quello che ho appena detto, ma nel senso di dire: tu critica quello che pensano e quello che pensi tu stesso, sulla base di quello che ti dice la realtà, cioè sulla base di quello che hai ricevuto di buono, di bello e di sano. Questo è interessante. Io dico sempre: le domande devono seguire le risposte. Come le domande devono seguire le risposte? Sì, perché io prima devo mettere l'alunno davanti alla realtà, e quindi questa è una risposta. Poi lui troverà gli spunti per fare anche le domande, ma avranno un fondamento, una base di verità, altrimenti fa le sue strampalate domande che vengono poi prese per spirito critico. La fede cattolica nel quadro del sapere. La fede cattolica che posto occupa in questo quadro che vi ho detto? E qui bisogna che siamo precisi. La fede cattolica è sempre teologia. Non solo per i teologi come Don Samuele, che è un teologo e quindi lui ragiona sulla fede, ma anche per la persona comune, perché è impossibile, cattolicamente parlando, è impossibile credere, aver fede, senza la ragione, senza, diciamo così, l'adesione razionale, senza sapere ciò in cui si crede. Quindi la fede cattolica è sempre teologia e quindi, beh, naturalmente sviluppata in modo diverso man mano che si sale, vero, nei gradi del sapere, ma quantomeno, diciamo così, l'esigenza che poi il teologo esplicita nei suoi studi, l'esigenza c'è già nella fede della persona semplice che non ha fatto studi, no? Quindi se la fede è teologia, quindi la fede come teologia è un sapere. Cioè non dobbiamo noi nelle nostre scuole insegnare la fede cattolica, quindi la fede barra teologia, come qualcosa di esortativo, qualcosa di parenetico, di sentimentale. È un sapere, anzi è una scienza. La Summa di Santo Tommaso al primo articolo spiega questo: la teologia è una scienza. Che struttura hanno le scienze? Le scienze di solito partono da principi dimostrati da scienze precedenti e poi deducono le conseguenze. In questo caso la teologia non ha una scienza precedente a cui rifarsi, però anch'essa si rifà a qualcosa di precedentemente assunto, che è la rivelazione di Dio, e lì fa le sue dimostrazioni poi. È una scienza. Io non so se voi vi siete mai posti questo problema. Nelle vostre scuole insegnerete senz'altro la fede cattolica, no? la dottrina cattolica. Non so se vi siete mai posti il problema che è una scienza e che va insegnata come una scienza e deve trovare posto come autentica materia di insegnamento. Non potete dire: ma qui c'è un'aria di fede che coinvolge tutte le materie, è sufficiente. No, c'è bisogno dell'insegnamento specifico della religione cattolica come scienza. Concludo con la funzione apologetica della educazione cattolica. Come vedete, abbiamo detto cose piuttosto, insomma, controcorrente, diciamo così. Apologetica. Voi sapete che la parola apologia oggi viene assolutamente rifiutata dalla Chiesa ufficiale e dalle facoltà teologiche. L'alunno fedele, l'alunno studente, ha diritto a che gli insegnamenti di fede e di dottrina cattolica che voi date, lui li veda in coerenza con le verità a cui arriva con la sua ragione. Naturalmente nella loro superiorità rispetto alle verità di ragione. Cioè deve capire che la fede cattolica illumina la ragione e la ragione illuminata dalla fede cattolica serve la fede. A essere ancella della fede è la ragione illuminata dalla fede. Ora, questo si chiama apologia. Apologia, cioè questo, apologia vuol dire difesa, no? Difesa. Ma non nel senso di una difesa ad oltranza, strumentale o presa per partito preso, no. Bensì una verifica alla luce della verità, il che diventa possibile nell'incontro tra fede e ragione. La fede ha pretese di verità e così interpella ad essere fedele, interpella la ragione ad essere fedele alla propria verità e così la purifica. La fede purifica la ragione e la ragione purificata serve la fede. Questa è l'apologia. E quindi niente di male, niente di mostruoso, niente di imperdonabile, ma una cosa assolutamente naturale data l'impostazione cattolica. Concludo dicendo che una disciplina che dovrebbe essere proprio presa d'assalto dall'apologia è la storia, l'insegnamento della storia. temi come la riforma protestante, la politica inglese da Elisabetta in poi, l'esatta valutazione di eventi storici epocali, non so, come la battaglia di Lepanto, la sconfitta dell'invincibile armada di Filippo, l'evangelizzazione delle Americhe, la rivoluzione francese, il risorgimento italiano, i cattolici, la modernità, chiedono un buon uso dell'apologia, ossia della ragione illuminata dalla fede. Qui il campo è enorme, non esito a dire che tutto l'insegnamento attuale, ufficiale della storia, dovrebbe essere nelle scuole cattoliche rovesciato, rovesciato. Ecco, cari amici, io ho finito e spero di avervi messo delle pulci negli orecchi, magari molti di voi erano già indirizzati su queste strade, perché io credo che la scuola cattolica debba essere alternativa al sistema attuale, fortemente alternativa, e quindi ho cercato di buttare giù alcuni temi generali di questa caratteristica alternativa. Grazie mille.